Buongiorno, buongiorno a tutti, poveri ma in ferie, 17:37 minuti.
Buongiorno Vittoria Davalli.
Buongiorno Alessandro Diegoli.
Allora io farò la puntata intera mangiando questi biscotti.
Come uno scoiattolo.
Questi waffles gofrette o allo sciroppo, in realtà al caramello.
Che
sono stati portati dopo... Ringraziamo pubblicamente il latore di questo...
Intanto morirai in diretta probabilmente.
Buonissimi, buonissimi. Sì, anche molto calorici, devo dire. Ma comunque le temperature sono calate drasticamente, quindi dobbiamo riportarci a livello calorico ai giorni scorsi, insomma, quando stavamo schiattando. Oggi sembra la primavera.
Cioè. Sì, però non tiriamocela troppo, che poi magari...
No, vabbè, poi parli tu, la regina della grandine, per cui...
Oh, ieri sera sono uscita, dovevo uscire... Tra l'altro di corsa sono arrivata a casa, avevo mezz'ora per fare qualsiasi cosa e esco, guardo il cielo, vedo nuvoloso, ho detto no, se piove anche questa sera io giuro che mi chiudo in casa.
Invece non è successo.
Mi chiudo in casa.
Puoi tornare a calcare i palcoscenici di tutta la...
Del mondo.
Ma oddio, adesso della zona... Interprovinciale.
Si sogna in grande qui.
Ricordati che sei una subcelebrità di ambito interprovinciale.
Vero, vero, vero.
Oggi è martedì e in questa versione estiva di Poveri Ma in Ferie, che poi è la versione estiva di Poveri Ma Belli, abbiamo ormai stabilito che il martedì è il giorno dei film horror.
Quando ti trema
tutto.
Tutto.
Te la fai addosso. E quindi sarà con noi Cristian Micheletti, H The Next Line, per un ultimo così giro di consigli cinematografici.
Che tristezza.
Affronteremo una dicotomia del mondo horror, e cioè da un lato i film con i mostri, cioè soprannaturali,
okay.
Dall'altro i film realistici, quindi diciamo quelli con gli assassini.
Ok. È interessante.
E poi magari facciamo anche un mic up, seconda parte di trasmissione, in cui in realtà volevamo chiedervi dei vostri poltergeist, dei vostri incontri con il soprannaturale, sì, o anche con gli alieni, se siete stati rapiti.
Ditecelo, da Marte.
Va bene. No, ma... siete anche tornati.
Ah, ok. Solo se siete tornati, se siete lì, no, grazie.
No.
Perché le telefonate da...
costano un botto.
D'altro pianeta.
Sono... Esatto, in teleselezione, no. Meglio di no.
Ma tu, Alone, scusa, di che team sei dei due tipologie di film che hai detto? Cioè, film horror.
Allora, mi piacciono di più quelli con gli assassini.
Ok.
Cioè, li trovo più difficili. Il soprannaturale, come dire, ti dà la possibilità di sparare cazzate, ecco, mettiamola così. Però ci sono alcuni film di fantasmi, roba del genere, che indubbiamente
mi hanno
sfagiolato, sì.
Io, vabbè, non sono team horror, già è stato detto. Forse comunque preferisco quelli con i mostri, ma semplicemente per il terrore.
Perché
ti fanno provare, perché
esistono.
Dici, esatto. Okay. Poi comunque me li sogno la notte, cioè rimango con gli occhi... Infatti cioè, mi ricordo l'ultimo film horror che ho visto, ho detto mai più, tra l'altro orribile, visto al cinema mi hanno trascinato, costretta, forse era tipo il 2017, da allora mai più.
Titolo non te lo ricordo?
No, ma era un film tutto basato proprio sul buio, sul fatto che appena spegnevi la luce ti uccideva qualcuno.
Perfetto.
Io ho la paura del buio.
Oh, che si chiama?
Non lo so. Si chiama Tengo le luci accese e nel mi ringrazia.
Beh, sì.
Ecco, così si chiama.
Va bene, tra poco andiamo da Cristian Micheletti e se volete scriverci 331-6214-013, qualcuno già ci scrive. Poi dopo per le telefonate invece è 0233-001-001. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me, oh, now go, walk out the door,
Insomma, I Will Survive, quello che non fanno i protagonisti dei film horror.
No, allora i protagonisti a volte riescono, diciamo, i coprotagonisti o le coprotagoniste soprattutto finiscono male, soprattutto se sono bionde. E se sono delle ragazze del college, generalmente non puoi uscire vivo o viva più che altro da una sceneggiatura. Sai già che niente, è inutile, quindi giocati tutte le carte. Alla high school, perché al college muori.
Ma chissà perché questa cosa.
Vabbè, ci sono dei luoghi comuni. Adesso magari le facciamo.
Ma secondo te il nostro ospite?
Ma sì, ci facciamo
saprà darci una risposta.
Sì, in realtà, appunto, questa è una domanda un po' off topic rispetto a quello che volevamo affrontare oggi. Sì. Però ne approfittiamo, chi se ne frega. Poi l'ultimo appuntamento con Cristian Micheletti. Ciao Cristian.
Ciao ragazzi.
No, ma è vero, proviamo a fare così, appunto, un attimo di off topic rispetto allo horror, alla domanda che ti volevamo fare, che poi l'abbiamo annunciata, cioè la contrapposizione soprannaturale o realistico. Ma allora, tipo la cheerleader che muore in un college movie, mi sembra un topos incredibile.
Grazie, certo.
Qualche altro incredibile topos? Topo in realtà, del luogo comune. Cosa ti viene in mente?
Beh, negli anni '80 c'era un filo di razzismo in quell'America hollywoodiana che raccontava un po' il mondo.
Vero.
Succedeva che le minoranze etniche scomparivano per prima.
Sì, neri, asiatici, sì. E poi italiani anche alla fine.
Sì, certo, potevamo tranquillamente sacrificarli, ecco, in quei tempi. Poi chiaramente questi cliché, soprattutto la cheerleader, che sono nati in quegli anni lì, poi sono diventati appunto dei topos e quindi vengono anche riutilizzati anche perché è anche bello, no? È un po' un gioco, no? Continuare a ripetere le stesse cose, quindi c'è un rimando a un certo tipo di cinema, quindi a quel punto lì diventano storie del cinema in qualche modo, ecco.
Ma la cheerleader era quella che moriva perché era considerata stupida?
Sì, esattamente.
Bella e stupida.
L'ho detto io.
Quella roba lì, sì, beh,
l'hai detto tu.
Fatto di luoghi comuni incredibile, però effettivamente poi c'è stata un'evoluzione anche lì, l'evoluzione che poi ovviamente i critici, quelli della destra di oggi, di fatto buttano dentro nel calderone cosiddetto woke, insomma. Però
tutto woke ormai.
Ormai sì, per loro sì. Invece no, effettivamente. Per dire, ci sono state adesso negli ultimi anni ho visto, fra l'altro, delle serie anche di horror di registi afroamericani con attori afroamericani, dove sono i protagonisti. E quasi c'è. Non dico con ruoli ribaltati, ma ho visto una serie bella, non mi ricordo più come si chiamava, faceva un po' campata per aria, secondo me.
Ma
però mi
horror?
Aveva terrorizzato. Oh, okay. Loro era quella lì, non mi ricordo più.
Certo, sì, bella, di questa famiglia afroamericana che si instaurava in questo quartiere di bianchi.
I bianchi,
molto bello.
Sì, ricordavano un pochino, erano quasi plasticosi come nel video dei Soundgarden Black Hole Sun.
Soundgarden, certo.
Era quella roba lì.
Sì. Molto bella, sì. Abbiamo anche tutti i film di Jordan Peele, che anche lui è afroamericano, hanno sempre degli attori afroamericani. È bella, una bella rilettura in chiave contemporanea, sicuramente woke, dirà qualcuno, ovviamente.
No, ma l'importante è cagarsi addosso, e quelli mi avevano fatto, quella serie lì era tremenda. Ripeto, con delle trovate che alla fine, secondo me, teneva poco la sceneggiatura, ma comunque la tensione e il sudore freddo era totale. Allora, dicevamo, oggi ultimo appuntamento, quindi abbiamo provato a tracciare, a fare, come dire, la linea spartiacque proprio alle origini, no? Cioè i due generi principali, i due sottogeneri principali, il soprannaturale e il realistico, diciamo il film con l'assassino.
Sì.
Allora, poi qua ognuno è chiaramente tutto figlio dei propri gusti, l'orientamento sui vari sui due lati della valle. Io personalmente, quando c'è un film con un assassino più, insomma, che spacca, che mi viene in mente, che no, Psycho mi viene in mente.
Madonna.
Per dire, no? Cioè, è una roba incredibile, più bello, perché il soprannaturale,
cioè,
di fatto...
tu vuoi proprio cagarti addosso al 100%.
Perché è una cosa che può succedere, cioè il
appunto...
tuo vicino di casa può essere un pazzo che si traveste da sua madre. E invece nel soprannaturale un pochino, come dire, c'è il beneficio di inventario, è un po' più facile perché vale tutto.
Ecco, tipo Psycho lo adoro comunque, un
vedi,
adoro. Non è considerato horror, scusa.
Beh, insomma, cacchio, se si è considerato horror. Cinema d'autore...
Non è più thriller, tipo. tipo.
Beh, insomma, per allora stiamo parlando
parte, di... Parte come thriller, poi però sì, chiaramente un horror, sì, sì, assolutamente.
Insomma, stiamo parlando
di... Gli stessi i generi si miniscono, per cui...
No, infatti, e poi stiamo parlando di 65 anni, di due terzi di secolo fa. Incredibile.
Madonna.
È pazzesco. Che cosa pensi? No, effettivamente, dai, il soprannaturale...
Io sai che invece... Allora, io...
pensi il contrario?
No, nel senso che ho molta più paura del film con dell'oro soprannaturale, perché appunto quella cosa io non posso controllare.
Ah, certo, beh, sì.
E quindi va a toccare una parte del cervello che è totalmente irrazionale, mentre l'altra dico vabbè, ma se quelli è scemo che lascia la porta aperta, faccio un esempio, è anche un po' più semplice, ma io non lo farò mai e quindi non mi succederà mai, e quindi probabilmente la parte mia razionale è un po' più forte. Però dal punto di vista della scrittura tendenzialmente preferisco gli horror reali, per cui io sono un grande amante di Hitchcock e quindi alla fine insomma metto i piedi in due scarpe. Però mi è anche comodo, diciamo. Il soprannaturale appunto va a toccare quella parte lì dell'ignoto. C'è un bellissimo libro, facciamo una piccola digressione sul libro di Mark Fisher, grande filosofo che ha scritto Realismo Capitalista eccetera, che era un grande amante di cinema horror soprattutto, ha scritto un bellissimo libro che si chiama The Weird and the Eerie, che parla proprio dell'horror soprannaturale, un librettino piccolissimo che vi consiglio a tutti se vi piace l'horror. E lui racconta le due sfumature dell'horror soprannaturale, che il weird è, diciamo, il mostro classico, no? Cioè una creatura che ha delle regole diverse dal nostro mondo. Mentre l'Iri è un po' più sottile ed è molto interessante, e lui la definisce come qualcosa che c'è dove non dovrebbe esserci, o qualcosa che non c'è dove dovrebbe esserci. E quelle due sfumature sono esattamente quello che è l'horror soprannaturale, mentre quello appunto real, diciamo, è il classico assassino o una minaccia comunque reale che magari all'inizio non la percepiamo come tale, poi diventa invece una minaccia vera e propria, ecco.
Tipo tutti i film anche con gli squali, queste cose qui fanno parte un po' del reel.
Sì, certo, beh, lì si inventa delle sceneggiature meravigliose, però sì, diciamo che la parte è abbastanza... È un ponte in realtà, perché lì c'è un elemento reale che poi però spesso è dove non dovrebbe essere, quindi torniamo al concetto di Iri, tipo penso al film dell'anno scorso con gli squali nella Senna, che è stato un successo clamoroso per Netflix. Ecco, lì forse ci fosse ancora Fisher in vita e potremmo chiedere se effettivamente lì c'è qualcosa che non torna dal punto di vista del concetto dell'Iri.
Sì, probabilmente Fisher ripenserebbe alla Comune di Parigi, ecco, e non hai gli squali nella Senna. Se fosse ancora tra noi, sì.
Potevano inventare tipo delle nutri assassine.
Io penso che ci siano,
le nutri assassine.
Ma guarda, secondo me nel cinema latinoamericano qualche capibara mannaro c'è sicuro.
Poveri capibara.
Deve esserci.
Sicuramente.
Allora, hai un paio di consigli da darci per ciascuna categoria?
Sì, assolutamente. Allora, io ho fatto un po' il giro sulle piattaforme, così diamo dei consigli che qualcuno può già subito stasera cagarsi addosso.
Sì.
Quindi la prima priorità, sul sovrannaturale, cioè una categoria sovrannaturale, un bel film del 2012 si chiama Quella casa nel bosco di Drew Goddard. Drew Goddard è uno sceneggiatore che ha fatto tutto il mondo Avengers, Daredevil, e poi ha fatto anche l'ultimo film con Ryan Gosling, quello che incontra l'alieno buffo, non so se l'avete visto, il Project Hail Mary, che è un film di grande successo, è una sorta di fantascienza, un E.T. molto carino. Però ha fatto questo horror, ha fatto un paio di prove da regia, ha fatto questo horror che prende tutti i cliché che dicevamo prima del mondo horror, perché ci sono, la storia è banale, cioè è proprio il cliché totale. Cinque amici si ritrovano per un bellissimo weekend in una casa sperduta nel bosco, quindi ok, il classico, la casa di Sam Raimi fondamentalmente. Ma poi volutamente il regista prende tutti i cliché delle saghe horror, quindi mette dentro Venerdì 13, Scream, qualsiasi cosa, una dietro l'altra, quindi è un film che accumula vari cliché che ovviamente compiono azioni terribili nei confronti di questi cinque ragazzi, finché alla fine scopriamo che c'è, alla fine perché non voglio spoilerare, però a un certo punto insomma, scopriamo che c'è qualcos'altro dall'alto che guida questi mostri, che è da qualcosa di molto reale e tecnologico. Ed è un bellissimo film che è proprio sul metalinguaggio, cioè horror, che ha avuto un discreto successo, secondo me è un ottimo film da guardare stasera, ed è su Prime Video.
Bello, ecco, su Prime Video io l'ho visto questo allora e mi aveva proprio estasiato, perché è un film incredibile.
Anche a me piace tanto. Sì, perché fa un sacco di twist, a un certo punto ti ritrovi una realtà non spoileriamo.
No, vabbè, il finale poi è pazzesco, per cui vedetelo,
incredibile.
Sì.
Poi passerei a un film, ecco, stiamo lontano da Hollywood perché siamo sempre lì, un film argentino di 3 anni fa, che è When Evil Lurks, di Demian Rugna, che è questo regista argentino che aveva già fatto un horror carino qualche anno prima, ed è molto bello, un film a basso budget, ma in realtà non sembrerebbe, se lo vedi non è che dici questa roba una falangiata contraddire. Parla di due fratelli nella Pampa argentina, quindi totalmente un setting a cui non siamo abituati, e che scopre che un vicino di casa che fa delle bizze, a un certo punto vanno a trovarlo e si accorgono che ha un male strano, si accorgono perché è totalmente deformato, che ha un corpo totalmente deforme, e quindi capiscono che c'è qualcosa che non va, e a un certo punto questo vicino partorisce quasi un demone. Questi due fratelli lo fanno giustamente fuori, ma non seguono le regole degli esorcismi, e quindi questa cosa scatena un'epidemia di possessione. È un film bellissimo, di una cinematografia minore che quella argentina. Mi piace ogni tanto tirare fuori qualcosa che non sia la solita roba di Hollywood, assolutamente vedetelo, questo anche questo è su Prime. Devo dire che Prime ha un bellissimo catalogo horror, molto più degli altri canali di solito. When Evil Lurks.
Ok, poi, e andiamo sui realistici, sì.
Ok, sui realistici io sono un po' più recente, sto su un grande classico che anche se di pochi anni fa, che è Speak No Evil, due versioni, se l'avete visto.
Terribile, esatto. Sì.
Ecco, esatto. Quella mi piace perché c'è la versione originale che è quella danese di Christian Tafdrup, che è del 2022 ed è su Prime.
Credo di aver visto quella, sì.
Quello è molto più bello, devo dire. Però c'è anche la versione remake del 2024, perché come sapete gli americani non si guardano i film europei, quindi devono rifarlo con il loro attore. Sì, è incredibile questa cosa. E quindi l'ha rifatto con James McAvoy, che è su Netflix invece, e la regia è di James Watkins, ma la sceneggiatura è sempre più o meno la stessa, anche se il finale cambia. E la storia è molto intrigante, è davvero forte, perché inizia con una vacanza in Toscana, ho pensato anche al setting estivo, in cui queste due famiglie, una danese e una olandese, si incontrano, si salutano e si dicono, ma quella olandese dice, ma venite a trovarci a casa nostra in Olanda, ma facciamo un weekend insieme, uno dei prossimi mesi. E sono una famiglia, entrambe una famiglia mi pare uno con una bambina, uno con un bambino piccolo, esatto, uno va a casa dell'altro, all'inizio sembra un weekend che succede, non so, qualche mese dopo che sono incontrati, tranquillo, insomma, non sembra che succeda niente di che, poi piano piano invece iniziamo a capire che c'è qualcosa di strano, ma qualcosa di strano è nell'atteggiamento dei padroni di casa, che sembravano affabilissimi, simpaticissimi, eccetera, che hanno prima nei confronti degli ospiti, quindi della famiglia che hanno ospitato, ma soprattutto nei confronti del loro figlio. Oddio. E della figlia dell'altra coppia, il figlio loro che pare sia affetto da una malattia rara e non riesca a parlare. Poi scopriremo perché. È un disagio molto bello che esce piano piano, monta in modo molto impercettibile, veramente un centimetro alla volta. Ecco, se c'è un amante della sceneggiatura dei film, io lo consiglio sempre perché è un film in cui ogni scena ci muoviamo di un centimetro, ma alla fine ci accorgiamo di essere nel pantano più totale. E il finale è bello, bello pesante.
Parecchio.
Lo consiglio assolutamente.
Allora, abbiamo un minuto scarso per l'ultimo suggerimento.
Vado per l'ultimo. Grande ritorno di Sam Raimi, Sam Delt, che è uscito al cinema pochissimo, è su Disney Plus 2026. È il grande maestro dell'horror. Questo film racconta i due colleghi che hanno un rapporto di subordinazione, capo assistente, lui è il capo di lei, fanno un incidente aereo, loro due sono gli unici che sopravvivono su un'isola deserta e lui non riesce a muoversi perché si è ferito e dovrà affidarsi a lei, che però in qualche modo vuole vendicarsi lui piano piano, e quindi succedono le cose alla Sam Raimi, che dopo 17 anni dall'ultimo film horror torna con un bellissimo film che è stato uno dei migliori film di quest'anno ed è su Disney Plus.
Grazie allora. Ci avvicina una cosa, Vittoria?
No,
Cristian Micheletti, grazie per essere stato con noi in queste settimane, e ti trovano su Insta come The Next Line. Grazie ancora, ci sentiremo in futuro.
Grazie
a voi, ciao,
buona estate, ciao
a voi.
Pubblicità.
Canzone per tutte le signore. Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Non posso farci niente.
Mi piacciono le sbarbine.
Mi sento deficiente.
Yeah, yeah, yeah.
Io lo so che non conviene.
Oh no,
ne sono tante le sbarbine in amore.
Mi piacciono le sbarbine
così tanto,
anche se mi vanno a soffrire.
Yeah, yeah, yeah.
Non c'ho mai niente da dire.
Oh no, mai.
Quel che voglio è solo d'amore.
Yes.
E sono un tipo senza storia.
Mi piacciono le sbarbine.
Mi hanno fregato la memoria.
Yeah, yeah, yeah.
Ma l'amore di una sbarba,
sì,
mi fa andare giù di testa.
Yes. Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore.
Yes, yes. Mi piacciono le sbarbine
tanto,
anche se mi fanno soffrire.
Yeah, yeah, yeah.
Le sbarbine c'hanno gli occhi.
Oh sì.
Le sbarbine sopra i tacchi.
Oh yeah.
E se mi piacciono le sbarbine,
mi piacciono le sbarbine,
non posso farci niente.
No, no, no.
Io mi sento deficiente.
Yeah, yeah, yeah.
Perché mi piacciono le sbarbine.
Oh yes.
Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore, le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore.
Oh yes, mi piacciono le sbarbine.
D1805, poveri ma in ferie. Questo era uno spoiler.
Sì, allora, questo, ci facciamo una parentesi seria, anche molto triste, a dire la verità.
Mm.
Perché era, questa canzone era dedicata allo Svaldo, innanzitutto un ascoltatore di Radio Popolare, uno dei volontari con gli organizzatori di Fara Rock, che è scomparso improvvisamente nei giorni scorsi. Ci ha lasciati e quindi volevamo dedicargli una canzone che sicuramente gli avrebbe fatto piacere, questa. Osvaldo era, fra l'altro, era stato protagonista di un grandissimo, protagonista di una storiella, mm-hmm, di un aneddoto che possiamo raccontare, molto divertente, ormai un po' di anni fa, 2016 credo, o forse 17, no 16 penso, sì. In pratica, quando all'epoca con Disma stavamo cercando di allestire il museo di Radio Popolare al piano di sopra, Milano. Poi vabbè, un progetto che purtroppo non è andato in porto per il fatto che, vabbè, non eravamo burocraticamente pronti. Però avevamo cominciato a mettere a posto un'ala della sede di Radio Popolare e sognavamo di mettere una cabina telefonica con un meccanismo per poter ascoltare pezzi di trasmissioni storiche da un telefono.
Bello!
Ci regalarono la cabina telefonica e l'Osvaldo venne con la gru, il camion con la gru, per farlo entrare dalla finestra.
Meraviglioso.
Al primo piano, primo e ultimo piano di Radio Popolare. Quindi,
incredibile.
Perché non potevamo trasportarla dalle scale.
Eh no, cioè qualcuno ci lasciava le penne.
E quindi l'Osvaldo ci diede sta mano con la gru. Abbiamo ancora delle foto da qualche parte.
Dai.
Prometto a tutti i suoi amici e non solo, insomma, agli ascoltatori di ritrovarle. Secondo me, anzi, sono nel gruppo di Poveri ma Belli.
Mm.
Forse sono già lì. Perché era il gruppo di Passatel una volta.
No,
non era il gruppo di Passatel,
no, infatti.
Era il gruppo di Mente Locale. Ma secondo me le ho postate lì. Vabbè, andrò a vedere. Altrimenti sono nel gruppo di Passatel.
Questa cabina telefonica è ancora lì o?
Allora, c'è ancora, è stata smontata, ma c'è ancora da qualche parte in radio.
A pezzettini.
Effettivamente sì. Direi che possiamo andare avanti in questa parentesi.
Sì.
Con il bello natura Tony Gorgonzola di oggi. Che in effetti sì, spoileriamo anche questo bello natura, che tra l'altro è un bello natura che dovrete molto immaginare perché è molto visivo, visuale, diciamo. Quindi vi invito poi ad andare sul gruppo di Facebook a guardare il video, perché sentirlo in realtà da un punto di vista della natura da poco, dal punto di vista invece, insomma, dell'emozione invece è certamente un documento.
Tony Gorgonzola, oggi volevo parlarvi di questo albero, un albero di gelso che è da tanti anni che sta nel mio cuore, fino a a gennaio di quest'anno, quest'albero era molto molto più grande, veramente era spettacolare, prendeva tutta quest'area qua, era 5 volte più grande di come lo vedete adesso. Purtroppo i miei vicini l'hanno mozzato, gli hanno tagliato tutti i rami principali e adesso lui, come albero super resiliente, ha ributtato tutti questi germogli e speriamo che si riprenderà nella sua totale bellezza. L'albero di gelso, come sapete, poi si ricopre a un certo punto di bachi da seta e di quei bachi da seta nascono delle bellissime farfalle. E oggi quest'albero, con un po' di dolore, volevo dedicarlo a un amico che ci ha lasciato domenica per un brutto incidente, e lo dedichiamo ad Osvaldo, che è anche un amico della radio, è stato tante volte vicino alla radio ed è sempre stato un grande ascoltatore. E io ho conosciuto Osvaldo per pochissimo, ma trovavo in lui una persona meravigliosa con un sorriso immenso. Quindi ciao Osvaldo, quest'albero è dedicato per te. Ciao, ciao, ciao e saluto tutti quelli di Poveri Ma Belli, un abbraccione a tutti voi. Ciao ancora Osvaldo.
assurdo comunque Tony Gorgonzola.
No,
il caro Tony.
Grandissimo Tony.
Perché dei giorni mi fa spaccare dal ridere. Oggi ero in lacrime.
Oggi era elegia pura.
Mamma
Tony,
mia.
Tony sa dosare le parole.
Che emozioni.
Non per niente lo abbiamo scelto come collaboratore quotidiano nella rubrica Bello,
Bello
Natura.
Natura. Tony Gorgonzola.
Beh, appunto, sì, come dice il titolo stesso. Allora, intanto ringraziamo e diamo il benvenuto a Federico. Buongiorno. Microfono 3, Vittoria.
Sì, non ero pronta. Ora c'è.
Ci sei?
Buongiorno.
Ciao. Allora, Federico ci ha portato dei biscotti, questi waffle pazzeschi col caramello. Madonna. Io ne ho mangiati 3, probabilmente credo
la
che
glicemia
sia...
brava, 3.000.
Brava. E l'apporto calorico di una settimana all'incirca.
Sì.
E grazie, comunque era proprio quello che ci voleva.
Io li amo proprio perché io pesando 1,7 kg
sì,
bagnata, questo è top per le mie merendine.
Effettivamente lo è. Federico, tu sei un amante degli horrors?
Dicevo non...
Non di prima,
non
prima linea.
Esattamente. C'è poi qualche filone che apprezzo.
Perché volevamo chiedere appunto ai nostri ascoltatori un'altra roba, in realtà non se gli piacciono i film horror, e se tu hai esperienze, abbiamo un quarto d'ora, mi cap, torniamo all'argomento horror, ma sarebbe molto divertente raccontare le proprie esperienze paranormali, cioè la volta in cui aiuto, no, ci sono i fantasmi, ah no, ho visto il vampiro, cose di questo tipo, insomma, da luoghi comuni horror e se siete stati protagonisti vi siete cagati addosso, cioè più che altro è cagarsi addosso poi scoprire che in realtà non è così, insomma. Tu, Vittoria, ne avevi uno, avevi detto.
Allora sì, onda. In realtà non tanto con fenomeni paranormali, ma mi sembrava di essere tipo la protagonista di un film horror di quelli invece realistici.
Ah, cosa, vabbè, vale lo stesso, che cosa succede?
Cioè, allora, capitava, adesso giuro che i miei genitori mi vogliono bene e non mi hanno mai abbandonato, perché magari potrebbe sembrare che, però entrambi lavoratori, insomma, le 8 ore, quindi magari tipo il pomeriggio, finché non ero in grado di intendere di volere, eccetera, ovviamente avevo babysitter e cose del genere. Poi comunque quando ho iniziato a essere un adolescente, comunque il pomeriggio lo passavo da sola a casa, magari appunto c'era mia sorella che è più grande, però capitava che fossi da sola al pomeriggio. E è successo una volta che mia sorella, per un motivo X che non mi ricordo, non c'era. E io, vabbè, studiavo ovviamente, a una certa mi sono alzata per, non lo so, andare a prendere qualcosa fuori, ma io ho totalmente rimosso nelle ore successive questa mia azione. E cosa ho fatto in questa mia azione di uscire da casa e andare in giardino? Ho lasciato la porta aperta. E ho rimosso di aver fatto questa cosa, quindi tipo poi torno a studiare tranquillamente, a una certa, non so, forse vado in bagno, quindi passo davanti all'ingresso e vedo la porta aperta.
Ah.
E dico, oddio, oddio, ora muoio, oddio, chi è entrato, cosa è successo, aiuto. Quindi finisce che io rimango tipo 2 ore di terrore, chiusa in cucina con un'arma presa a caso, tipo un coltello, non lo so, con cioè una strizza folle.
Finché non è arrivato qualcuno?
Ho aspettato il momento del giudizio finché non è entrato uno dei miei genitori alla sera e mi ha detto, ma cosa cazzo stai facendo?
Ed è il giorno in cui sei stata diseredata.
Più o meno.
0233-001-001 per una dozzina di minuti per raccontarci qualcuno di, insomma, esperienze agghiaccianti, orrorifiche. Ma sai che io non mi viene in mente, non ho avuto esperienze orrorifiche di questo tipo. Ah beh, una volta, però ero piccolo, ero bambino.
Anche qui bambino, avevo 14 anni.
No, beh sì, io forse ero in quinta elementare o prima media. Una sera, un tardissimo pomeriggio in cui nevicava molto forte. E vicino a casa mia c'era tutta una parte di orti okay, abusivi, direi, con un sacco con delle staccionate, eccetera. E noi eravamo andati con la nevicata a fare un'avventura con le luci, perché ovviamente era tutto buio, con le pile, con le torce. Quindi sotto la neve, in queste viette, questi sentierini tra gli orti. E su un orto c'era appesa una specie di bambolina voodoo.
Oddio!
E a un certo
tipo
punto
spaventapasseri.
Nell'orto di fianco la neve si era accumulata sopra ad una piccola tettoia, è caduta la neve.
No.
E noi siamo scappati scappati come di pazzi, preda al terrore più assoluto, per solo successivamente capire che non c'era nessun assassino o zombie che ci voleva far fuori. Sì.
Come rischiare la vita, molto in pochi semplici passaggi. Allora, c'è Andrea...
Non, beh sì, se non ci scrivono amen qua. Federico, tu hai delle esperienze horrorifiche, sì, qui ti ricordi?
Allora, ricordo che quando ero studente è capitato a Berlino una volta che io abitassi in una casa dello studente, in uno studentato che era ad uso residenziale, in una delle palazzine si abitava, nell'altra palazzina c'erano determinati altri servizi come il locale lavatrici, però bisognava percorrere, fare un percorso abbastanza lungo per arrivarci. E ricordo che una sera col mio bucato, già col buio, io mi sono addentrato in questa specie di boscaglia che separava le due palazzine e mi sono visto alla fine del vialetto un grosso cane nero. Un grosso cane nero che guardava nella mia direzione. Allora io ho pensato, no, magari cambio strada perché era possibile farne un'altra, ho fatto un'altra strada, ho allungato il giro e mi sono trovato di fronte un altro cane nero, differente, sempre nella mia direzione. Dopodiché poi è sopraggiunto il padrone, dopo non molto.
Di tutti e due i cani?
Di no, uno dei due padroni differenti, ma due cani diversi, due grossi cani neri simultaneamente.
Quindi i due lupi delle favole, delle fiabe.
Sì. Sì.
Minchia,
mamma mia,
come il lupo di
sotto i lampioni gialli
della storia infinita, sì.
Credibile, potrebbe essere davvero certo l'inizio di film horror.
Beh, hai mantenuto il sangue freddo comunque.
Sì,
ha fatto tipo Ermellino, finto di essere morto.
Ah, il lupo della storia infinita, Mork si chiamava, è vero, sì, molto molto spaventoso, terribile. Ricordiamo 02-33-001-001, se non volete condividere con noi le vostre storie orrifiche, fatti vostri, noi abbiamo le nostre super divertenti e ce le teniamo.
Anche perché Andrea appunto prima leggevo il messaggio, ha detto che ne ha una, ma è troppo lunga da raccontare, quindi non ce la racconto.
Vabbè, io ne ho un'altra, sempre nello stesso periodo, quando ero alle medie, avevo voglia di fare le avventure. Allora, accusano Milanino, eravamo in un vecchio palazzo seicentesco in ristrutturazione, peraltro mai ristrutturato perché l'hanno rifinito, ma è ancora chiuso il Palazzo Modeo. Se ci ascoltate da Cusano Milanino, fateci sapere se un giorno sarà riaperto. Omodei, forse sì. Vabbè, insomma, la dominazione spagnola del Seicento. E vabbè, era chiuso. Prima ci avevano abitato, c'erano dentro dei laboratori, roba del genere, poi a un certo punto è stato chiuso per ristrutturazione, ma noi entravamo a fare le avventure non di notte, però era un po' labirintico e a un certo punto trovammo in un ufficio, perché era la ex sede dell'Aido, c'erano i documenti dei trapianti degli organi. Delle donazioni, sì.
Mamma mia.
Vabbè, era insomma. E poi invece in un altro posto, in un sottotetto, pieno di manichini manichini da vestiti, insomma,
sì,
abbigliamento, e alcune teste di manichino che faceva molto Dario Argento, devo dire, che era molto in auge negli anni Ottanta. Ci cagammo addosso. Sì,
sì, beh, bene. Sì. C'era qualcuno che aveva fatto uno scherzo o era così?
No, era perché era stato abbandonato con dentro quelle cose lì.
Sì, la correlazione tra manichini d'abbigliamento e schede di trapianti di organi non l'ho capita, però forse non è da capire.
No, non erano in due posti, erano in due posti diversi del palazzo. Erano due attività diverse che erano state dismesse, abbandonate una volta chiuso il palazzo.
Abbiamo forse dei raccontini.
Vai.
Pronto?
Pronto, ciao, sono Nicola.
Buongiorno.
Ciao.
Wow.
Allora,
no, Nicola, non si sente più niente. Cosa succede?
Pronto, mi senti?
Adesso sì.
Allora, età 14-15 anni, con un amico leggiamo sul giornale che aprono la tangenziale Brescia-Iseo che stavano costruendo. E quindi abbiamo bruciato un giorno scuola prima che la aprissero e ce la siamo fatti in bicicletta dicendo che figata, c'è una strada appena asfaltata, solo che c'era una galleria che noi non sapevamo come fosse, e con le biciclettine da corsa nel vedere la galleria iniziamo a dirci sarà pieno di tossici, di cose, immagina, si buchiamo su una siringa.
Madonna.
entriamo in galleria, la galleria era leggermente in salita, quindi all'inizio ci vedevi qualcosa, dopo un po' non ci si vedeva niente, e noi terrorizzati dai racconti stupidi che ci eravamo fatti, abbiamo iniziato a correre con l'eco finché arriviamo su in cima, allora abbiamo iniziato a vedere qualcosa, però è stato un po' di terrore puro. E altra cosa, sempre più o meno a quell'età, facevo volontariato in un dormitorio per i senza tetto e dovevamo la sera andare a prendere con il carrello passavivande la cena per gli ospiti, e questo dormitorio era dentro un manicomio, i Pilastroni a Brescia, e dovevamo passare nei sotterranei del manicomio che erano e poi per arrivare alla mensa che era dall'altra parte dell'ospedale psichiatrico.
Aiuto.
E ogni tanto lì le luci nel corridoio sotto c'erano dei pezzi, ma anche 40-50 metri senza luce perché si rompevano così, e anche lì era terrore puro immaginarsi.
Porca vacca,
che maniaco.
Tra l'altro quello è proprio tipo una, anche quello uno scenario tipico di film dell'orrore, il manicomio abbandonato.
No, ma era abitato, difatti.
Ah, era abitato.
Poi sentivi le urla dei pazienti, le cose, quindi
Madonna.
Era ancora più
fatto. Ah, ma era, scusami, eravamo negli anni 70, quindi, prima?
No, era negli anni 80, ma c'erano ancora degli ospiti, sai che...
Certo, sì, vabbè, la dismissione è stata graduale,
chiusi,
sì,
ma
sì.
Prima di chiuderli definitivamente.
Certo. Graduale, sì, sì, chiaro. Grazie!
La pesante.
Ciao, ciao!
Ciao!
Auro! Come disse una volta Gio Bastianich, ospite mio di Disma, parlando del fatto che, sì, era venuto ospite da noi, come musicista tra l'altro, e raccontava di essere entrato dentro in un palazzo un po' da film dell'orrore e disse "Pauro". E da allora diciamo molto spesso "Pauro".
Sì, comunque da questa storia a me è venuta in mente un'altra cosa, ma era più una possibile location per un film horror che effettivamente una storia in sé. Ma a 16 anni feci in estate quelle tipo 2-3 settimane di viaggio studio a Brighton in Inghilterra, e dormivamo ovviamente nelle case di, insomma, inglesi che ci ospitavano gentilmente, e io e questa mia amica con cui eravamo compagni di classe stavamo in questo condominio che era bellissimo, carino, eccetera. Peccato che la notte, una volta torniamo a casa perché comunque avevamo fatto, cioè uscivamo la sera, perché comunque avevamo dei compagni un po' più grandi, quindi poi ci riaccompagnavano a casa, e entriamo in questo cavolo di condominio tranquillissime, non c'è questa luce sulle scale molto fioca, verde, tipo
come un fuoco fatuo,
cioè sembrava, non lo so, proprio, cioè perché verde? Cosa? Perché? Perché era folle.
Era addosso voi.
Esatto, ci sono riusciti. Abbiamo tempo per un ultimo
Sì, un
tempo,
per una telefonata c'è.
Pronto?
Abbassa la radio.
Pronto, aspetta che vedo di uccidere la radio.
Sì, devi fermare, spegnerla. Forza, prima va spenta la radio. Eccola qua.
Sì.
Uccisa.
Ok, dici, veloce che sono 2 minuti abbiamo, poi c'è la sigla.
2 minuti?
Vai.
No, sono assolutamente perfetti per una ragazzina che viveva a Cantù. E c'era un posto a Cantù che era assolutamente desolato. Non bisognava andarci.
Ah, c'era il divieto per i ragazzini?
C'era il divieto per i ragazzini di andarci. Cioè, tutta una roba così. È una roba incredibile. La volta che siamo andati e ci siamo trovati lì proprio quatti, noi ragazzini, con i ragazzini delle squadre di pallacanestro.
Ma perché era il palazzetto della pallacanestro di Cantù, un posto dove non bisogna andare per chi tifa Olimpia come me, ma vabbè, questa è un'altra storia.
Non si deve tifare Olimpia, che è una roba che fa male nelle orecchie, le orecchie brutte, ecco.
Senti, allora, purtroppo ci dobbiamo salutare, rimaniamo un attimo con il fiato sospeso, finisci di raccontarcelo domani, perché adesso è proprio il momento di dare la linea Pop Sera, ok? Dai, ciao. Ciao, ciao.
Ciao,
ciao, ciao. Rimarremo con questo cliffhanger tipico da film che poi ha un sequel. Per capire come va a finire, insomma.
Sì, io sono qui con la bocca penzolante, sì,
tremante. In un angolo.
Cosa sarà mai successo?
Lo scopriremo solo ascoltando Poveri ma in Ferie. Allora, ringraziamo Federico di esserci venuto a trovare e di averci portato questi dolcetti straordinari. Grazie.
Grazie a voi.
Vittoria Davalli.
Alessandro Diegoli.
Vi danno appuntamento a domani.
Domani alle 17.35.
Yes,
come today, come domani, come dopodomani.
E poi basta perché... No, fino a venerdì.
Esatto.
Ciao!
Ciao!